Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. In questa registrazione proponiamo un'intervista che Alice Bianca ha fatto nel maggio del 2008 al maestro Gianluigi Trovesi. Gli stacchi musicali sono presi dalle registrazioni Trovesi all'Opera, che sono disponibili nel sito della Filarmonica Musiche www.filarmonicamusiche.it. Musiche scritto con la OU e con la K. Buon ascolto.
Allora, siamo in onda con il maestro Gianluigi Trovesi, il quale ci ha concesso di fare una chiacchierata sulla musica e sulla poesia. Maestro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Io vorrei domandarle quali sono gli autori letterari o comunque poeti che l'hanno ispirata o la ispirano nella composizione di alcuni suoi pezzi musicali o addirittura di alcuni lavori veri e propri discografici.
Probabilmente avete scelto l'elemento meno acculturato per questa chiacchierata, però ci provo. No? Beh, mi viene in mente una cosa abbastanza tranquilla, buffa, eccetera, un lavoro che secondo me è buono, fatto con Benny.
Sì.
Aveva chiamato 4-5 musicisti perché musicassero, inventassero delle cose intorno a dei brani. Dovevamo scegliere noi, ho scelto Basport e ho scelto il racconto sulla Luisona, ho fatto un brano che è stato registrato poi insieme a Paolo Fresu e altri musicisti e da finire su un disco. Poi sempre con Benny ho l'onore intanto di essere chiamato per commentare dal vivo, improvvisando più o meno intorno ai suoi racconti, che vengono tratti da diversi libri che lui ha scritto da parecchio tempo. Questa è la prima parte, diciamo, che è un po' più, diciamo così, meno allegra, diciamo, ma non necessariamente triste. C'è un libro, il Nome della Rosa di Diego, che mi ha fatto tirare fuori alcune cose importanti per me. Io ho un amore enorme verso il periodo medievale, anche verso la musica medievale. Quindi questo libro, una storia bellissima, eccetera,
certo.
No? Sono lavorato un po', mi è uscito, ho pensato di seguire un po' alcune tracce. Per esempio c'è un brano che ho chiamato Dedalo, pensando alla fuga nel labirinto, eccetera, eccetera, il finale del libro, anche del film, tra l'altro. Ecco.
Sì.
Quindi costruendolo con tecniche del Novecento, ma avendo come cantus, diciamo così, fermo un estratto melodico tratto da una melodia gregoriana, no? Quindi
sì.
Adesso come ispirazione, poi lei mi insegna che sì, ispirazione, poi ci vuole un po' di tecnica, insomma, per mettere insieme,
certo,
le cose, no? Decisamente. Mentre ho riflettuto su che cosa fare all'interno di tutto il disco, che l'avevo chiamato Les Hommes Armés, parafrasando l'Homme Armé, che era un brano popolare, probabilmente nato nel periodo delle crociate, di origine francese, che parlava di questo uomo armato che si aggirava, eccetera. Tra l'altro c'erano delle situazioni anche abbastanza scurrili su questa armatura dell'uomo. Però la cosa stranissima di questo Homme Armé, era famosissimo il brano, non perché fosse arrivato a noi, perché era un brano bellissimo, no? Un canto popolare, tranquillo, poteva essere dal punto di vista, a parte il ritmo che denunciava chiaramente l'origine popolare,
sì.
La melodia poteva essere anche necessariamente ricavata da un canto religioso. E che questo canto, con aspetti anche leggermente scollati, no? Venne utilizzato per 3 secoli e più di fila come canto fermo, come tenor, per le messe, tradizionale messa di Homme Armé, cioè praticamente partendo più o meno da Dufay,
sì.
Borgognone, si arriva fino a Carissim passando la Palestrina. Sono state scritte più di una trentina di messe utilizzando questo tema, naturalmente nascosto, come si usava allora. Questo fermo incuriosito l'ho preso anch'io e in modo osceno rispetto ai grandi musicisti che ho citato, no? Cioè, l'ho utilizzato come una specie di fil rouge all'interno di un disco, quindi normalmente mi trovo reso a me, questo era col mio tetto, questo è una decina di anni fa.
Sì.
E tra l'altro rispetto a Eco vorrei citare questo, che lo conosco, sì, conosco bene di persona, conosco naturalmente conosco bene di persona, ci troviamo insieme con Eco, ho avuto l'occasione di stare con lui parecchie volte, ospite a casa sua, perché abbiamo un amico in comune, nel senso di lavoro con un musicista, Gianni Costa, è stato compagno di scuola di Diego, e qualche volta siamo invitati a casa con lui a fare delle feste, io e Gianni suoniamo, abbiamo un duo che è abbastanza conosciuto, suoniamo lì, ma soprattutto c'è sempre un piccolo rito, nel senso che io suono il clarinetto a basso e suono anche il flauto contralto barocco e suono dei brani, insomma, decisamente è più bravo come scrittore che come suonatore di flauto, no? Decisamente. E ha questa passione pazzesca per la musica, no?
Certo.
E io penso che è una passione pazzesca per tutto, no? Perché non sa né di non conosce praticamente tutto e sa quando parla, quando scrive, se hai dei dubbi. Infatti c'è una battuta che faccio mia coscia quando andiamo in giro a suonare, perché abbiamo avuto l'onore che nei dischi, nei due ultimi due dischi che abbiamo fatto per DCM in duo, la presentazione l'ha fatta Eco.
Sì.
E diciamo sempre, se non riuscite a capire la musica che facciamo, no? Prendete il disco, buttatelo pure via, leggete la presentazione di Eco, così capirete che cosa abbiamo suonato questa sera, no?
Certo.
E anche, aggiungiamo anche che noi non sapevamo bene se facevamo jazz o musica popolare o che cosa. Abbiamo capito cosa stavamo facendo, no? Quando abbiamo letto la presentazione che ci ha fatto Eco. Finalmente, oh, ecco, adesso ho capito cosa sto suonando. C'è un altro autore che non ho avuto il piacere di conoscere, si chiama Shakespeare. Lì, anche lì è nato un altro progetto intorno a Sogno Notte di Mezz'estate. La storia era affascinante e mi si trattava ho deciso di fare un piccolo racconto, non come se fosse una musica di scena, perché noi facevamo un concerto. C'erano diverse cose che mi avevano catturato. Uno, volevo tirare fuori il vestito del mio comune, dalla provincia di Bergamo, quando ho letto alla fine che andavano tutti a ballare la Bergamasca. E che voleva dire che anche il signor Cesti conosceva la Bergamasca. E voleva dire che ogni tanto veniva ballata magari dalla popolazione non necessariamente nobile, perché infatti l'invito viene da Bottom e da altri, no? Di far questo, è importantissimo. Poi vado a vedere, leggo bene, vedo che, fra l'altro, si poteva eventualmente sezionare i personaggi, si potevano sezionare i personaggi del libro in tre categorie, chiamiamolo così, una la nobiltà, l'altra il mondo poetico, il mondo della fantasia, le fate, eccetera, e l'altro, cioè, il mondo degli artigiani, che devono fare anche loro la festa per questo matrimonio di nobili. E avevo deciso di formare il gruppo in base a questa idea. Infatti era un nonetto, un triplo trio. Allora, pensando alla novità, ho pensato alla novità degli strumenti all'arco scritturato tre musicisti, tra l'altro ci sta anche, no, dei musicisti che erano anche i miei parenti, ma non è che erano scritturati perché erano i miei parenti, ma perché erano bravissimi, no?
Esattamente.
E rappresentava Stefano Montanari, che è un grande violinista, mia figlia Stefania, e un maestro Ballanti, sono specialisti nella musica di quel periodo, musica barocca, e sì, a loro ho affidato le melodie che avrei scritto, da essere suonate in stile barocco. Poi il trio popolare andava decisamente su una fisarmonica, un fisarmonicista, un contrabbasso suonato in un certo modo, uno che suonava il tamburello e una specie di poeta che recitava, cantava, suonando il tamburello, decisamente popolare. Mentre il mondo delle fiabe, eccetera, ho preferito dedicarlo a un gruppo che definisco jazz, no, con la chitarra elettrica, con batterie e percussioni e con sottoscritto che suonava il sassofono e i clarinetti. Questi tre elementi si mischiano e praticamente si parte, il viaggio partiva da una composizione di un autore che adesso non mi ricordo più, comunque della fine del Cinquecento, no? E da lì si cominciano a fare delle variazioni. La cosa così, il gioco consisteva in questo, che praticamente come avviene nel racconto di Shakespeare, tipo c'è Puck, mi sembra, che col succo di viola del pensiero riesce a far cambiare le sembianze umane e i sentimenti alle persone, per esempio un personaggio che si risveglia con la testa d'asino e c'è la regina delle fate che appena lo vede si innamora,
c'è
un prezzo di passione, uno è innamorato di questo, poi dell'altro, eccetera, eccetera. Allora, il gioco consisteva non so, penso che sia abbastanza rinfito, visto che l'hanno fatto parecchie volte. Anzi, forse approfitto per dire che probabilmente l'anno prossimo, in primavera, dovremmo farlo a Colonia, alla Filarmonica, prima di andare lassù a ripresentarlo, faremo una o due rappresentazioni qui in Bergamasca, forse, speriamo, e di questo lavoro. E il gioco consisteva appunto che tipo il trio barocco si trovava, iniziava con lo stile estremamente barocco, dopo un po' però Mario si trovava a suonare in uno stile totalmente opposto, tipo una situazione più o meno oscena del rhythm and blues. Gli scambi dei sentimenti venivano scambiati stilisticamente in questo caso, no? Cioè il ruolo degli strumenti dei musicisti cambiavano praticamente, e chi faceva jazz, no, passava a eventualmente a suonare con stili tipici della musica del periodo barocco. Ecco, questa è un po' la storia. Perché sono i tre elementi, mentre c'è un altro elemento che forse mi viene in mente adesso, che un lavoro che abbiamo fatto sul Vaghissimo Ritratto, che è un disco che è uscito l'anno scorso in trio, io, pianista Petrin e percussionista Mara, che è un viaggio attraverso la canzone, ma partendo dal 400 fino ai nostri giorni, però non cantata, bensì suonata, e però l'ispirazione iniziale erano anche più i testi che, voglio dire, per esempio, qui adesso sono andato a vedere un brano di un musicista di Coccaglio di Brescia, che si chiama Luca Marenzio, un attimo, perché non so a memoria, no. È un brano che abbiamo decisamente, è uno dei brani più belli che io non ho mai sentito in assoluto, si chiama Al primo vostro sguardo. Ora lei è una signora, se uno le dicesse Al primo vostro sguardo fui d'amoroso dardo, ferito così forte che io grido, o dolci lumi fate che io non consumi, lei prima o dopo cede a questo signore, è d'accordo con me?
Sì.
Beh, uno che dice una cosa come questa è pazzesco. Allora, ci sono dei testi molto, chiaramente sono caratterizzati di un periodo storico, bellissimi, alcuni sono buffi, come Matona mia cara, che è una canzone scollacciata di un lanzichenecco che fa una signora veneta, no? E mi si chiama Madonna mia cara, diventa Matona mia cara. Oppure c'è un brano, anche questo, sull'Agreste, El Grillo di Josquin des Prez, e si arriva piano piano poi ai brani, ai song fatti dal nostro Piatti, fino a un brano di Tenco che si chiama Angela. Cioè, per dire, questo viaggio della canzone era legato sia alla musica ma anche ai testi molto, molto importanti. C'è un viaggio nella poesia, e la poesia è solo nel libretto all'interno. Noi speriamo di avere interpretato bene anche dal punto di vista strumentale questo fatto poetico.
Stavamo parlando appunto di Vaghissimo Ritratto, lei mi diceva, speriamo di averlo interpretato nella maniera migliore, che io immagino sia assolutamente così da un punto di vista strumentale, visto che lei mi diceva siamo nel campo della poesia.
Sì, e questi erano brani, naturalmente, erano Villotte e Villanelle, per arriva fino alle canzoni, fino a Tenco, Angela, eccetera, che sono quasi tutte canzoni d'amore, a parte un paio che sono canzoni da universitari un po' ubriachi, però...
Eccoci, mi inserisco e interrompo per un momento questa piacevolissima chiacchierata del maestro Trovesi per dire che se siete arrivati fino a questo punto, senz'altro arriverete anche alla fine. Alla fine ci sarà un bonus track, canterò io una canzone da universitario ubriaco. Buona continuazione.
Era il testo, come sempre, è molto poetico e con grandi emozioni. E il viaggio era curioso da questo punto di vista, che erano cioè Palestrina non è famoso perché ha scritto Vaghissimo Ritratto, ma è famoso per altre cose, solo che ogni tanto si dilettavano anche loro a scrivere canzoncine, no? Sì. Ecco, e di altissimo livello, chiaramente.
Sì, certamente.
E qui c'era un autore, tra l'altro l'avevo detto, che era di Coccaglio, di Brescia, no?
Sì.
Vorrei parlare appunto di autori più o meno vicini a noi, no? Il prossimo disco si chiamerà una giornalità profonda violetta, fatto con l'orchestra Fiati Musiche, che ha sede a Zaniga, e lavoro intorno a una piccolo affresco, così un piccolo viaggio all'interno dell'opera. Noi immaginiamo che arrivi un meteorite pazzesco sul mare Egeo, schegge che vanno qui e là e si sentono i primi tre accordi della posta. Dell'opera utilizzando l'Orfeo. L'Orfeo è, dal punto di vista mitologico, per noi occidentali, è colui che ha inventato la musica, no? E l'Orfeo è anche, tra l'altro, si può dire la prima opera moderna che nasce di Monteverdi, quindi Cremona. Dall'Orfeo passiamo a, cerchiamo delle situazioni storiche dell'opera che non sono tanto usuali, perché infatti l'Orfeo è conosciuto da alcuni, no? Non è come la Traviata, che so io, il Trovatore, eccetera, eccetera, no? Sono Orfeo, passiamo all'opera buffa con la Selva Padrona, passiamo all'opera sì. Velista, sono un salto in là con Cavalleria Rusticana, finiamo con la Tosca, sì. C'è una fresco, e all'interno, tra l'altro, anche qui vorrei citare che non abbiamo fatto in tempo a metterci Donizetti, ma tanto è conosciutissimo, però sì. Abbiamo immesso un organista che ha lavorato qui da noi per parecchi anni, verso la fine del Cinquecento, un certo Cazzati, ha scritto delle cose bellissime, si chiama Ciaccona di quel periodo sì. storico. E una delle cose che vorrei sottolineare, che intanto mi capita di dire, che qui c'è un territorio pazzesco dal punto di vista, io parlo appunto del musicale, no? Ci sono bravissimi musicisti, bravissimi compositori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche la nostra storia, dicevo che scendendo con le trivelle non si trova il petrolio, ma scendendo con le trivelle di qualche secolo troviamo la nascita della musica. Adesso sono certo. Molto sciovinista, ma la musica è nata qui, vorrei quasi dire che la musica è nata in Lombardia quasi, calcolando che il massimo rappresentante, secondo un'idea naturalmente settaria, è Monteverdi, era di Cremona, e si può dire che ha inventato quasi tutto lui, e qui intorno avevamo veramente delle cose decisamente importanti che abbiamo probabilmente, a parte quelli che sono addetti ai lavori, no, dimenticato, e non siamo coscienti di questo. Ecco. Siamo seduti su un tesoro pazzesco.